21 Bologna 1, sportivamente classica.
Tempo perso, presentato da
Campo di Marte. Vuoi giocare a padel e a tennis in pieno centro a Bologna? Centro Sportivo Campo di Marte, al parcheggio Staveco. 2 campi da padel e 3 in terra rossa, coperti e riscaldati. Bar e ristorante ogni giorno dalle 9 alle 23. Prenota su Playtomic o con un WhatsApp al 375 68 00 571. Sconti per studenti universitari nelle ore mattutine. Gioca al Campo di Marte.
Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati, 7.35 di venerdì 20 dicembre 2024, ultimo appuntamento per quest'anno insieme, poi dopo faremo un po' di vacanze. Oggi la chiesa celebra tra i tanti anche Ammone, Baiulo, Filogonio, Ursicino e Zefirino, quindi auguri a tutti, soprattutto i baiuli numerosi all'ascolto come sempre. Stavo così girellando per Facebook in attesa di entrare in diretta, ho visto una foto pubblicata da uno degli amici di Facebook che ha questo gusto speciale per andare a ritrovare le cose del passato, e una foto di una pubblicità su un giornale datata 26 novembre 1972, quindi insomma stiamo parlando di 52 anni fa. E così, quando a volte disperiamo del fatto che questa umanità non progredisca mai, non vada mai avanti, tutto ci sembra, soprattutto dopo una certa età, cupo, inutile, e tutto odora di sconfitta, nel 72 i giornali pubblicavano una pubblicità come questa, in cui c'è la foto di un uomo che abbraccia una donna, la si vede poi soltanto fino all'inizio dei fianchi, e il titolo è: una moglie grassa è colpevole, lui ti vuole ancora bene, ma ci sono tante donne snelle in giro. Ecco, quindi se nel 72, 50 anni fa, eravamo messi così, insomma, dai, non tutto è perso, non tutto è perduto, non tutto il tempo trascorso è stato, come dire, inutile. Sfogliando a volo su temi nazionali che ci riguardano appunto indirettamente soltanto, due domande oggi su due questioni che tengono banco, temi appunto che campeggiano su tutti i quotidiani, siti eccetera in questi giorni. Intanto c'è stata la sentenza ieri sul caso Gisèle Pelicot, che è questa donna in Francia, ad Avignone. Il tribunale di Avignone ha condannato il marito per averla per 9 anni drogata e fatta violentare da una cinquantina di uomini. Al marito sono stati dati 20 anni. Siamo sicuri che bastassero 20 anni? Non sono un po' pochini? Domanda per uno che per oltre 9 anni droga la moglie e la fa, la mette a disposizione per farla stuprare da una cinquantina di uomini per il suo personale sollazzo. Cinquantina di uomini, tra l'altro, condannati in misura inferiore, neanche tutti. Non so, a me sembrano un po' pochini. E poi un'altra domanda, anch'io volevo intervenire con un quesito fondamentale, porre una questione fondamentale, direi propedeutica, basilare, sul caso di Tony F., il cantante, per via dei suoi testi censurato, sgradito al Capodanno romano. Chi cazzo è Tony F? Questa sarebbe la domanda, che capisco che possa suonare un po' snob, ma mi sono reso conto di essere particolarmente avulso dal contesto della musica contemporanea, perché proprio lo ignoro sinceramente per davvero. I vostri messaggi, come al solito, poi insomma rimedierò, colmerò questa lacuna, ma farlo adesso, mettermi ora ad ascoltare una canzone, due, tre di questo Tony F per mettermi in pari con l'attualità, però poi dopo fare il giochino di fargli aumentare le visualizzazioni, gli ascolti, gli scarichi, gli streaming, come si chiamano loro, no, non mi volevo prestare, casomai più avanti. Sì, capisco che Tony F da questa notizia possa uscirne costernato e ritirarsi da una scena musicale, però insomma ho preso questa posizione netta. Messaggi come sempre al 366 402 4022. A proposito di anniversari, il resto del Carlino con due pagine ne anticipa uno particolarmente doloroso, e cioè i 40 anni della bomba sul Rapido 904. L'anniversario cadrà lunedì 23 dicembre. Noi non ci ascolteremo, non ci sentiremo, non saremo insieme quel giorno, quindi anticipiamo, leggiamo anche noi volentieri queste due pagine. La strage di Natale, i boss, la sfida allo Stato e la pista dell'esplosivo, l'inchiesta non è chiusa. L'apocalisse nella galleria di San Benedetto Val di Sambro, 16 morti e 260 feriti, ricordo quel giorno quando arrivò la notizia. Condannati alcuni mafiosi, ma non Riina perché morì. Ci furono altri mandanti, si chiede Federica Orlandi nel suo articolo, e scrive: sulle tracce dell'esplosivo che mieté 16 vittime, ferendo altre 260 persone, o degli esecutori materiali che quel 23 dicembre di 40 anni fa alla stazione di Santa Maria Novella caricarono sulla carrozza di seconda classe del Rapido 904 Napoli-Milano la bomba che all'altezza di San Benedetto Val di Sambro esplose. La strage di Natale, 40 anni fa, la prima pare di una serie di mattanze, una scia di sangue che sarebbe entrata nella strategia mafiosa di attaccare lo Stato negli anni 90. La DDA di Firenze a inizio anno ha riaperto le indagini su quella tragedia, indagini che proseguono nel massimo riserbo, come si suol sempre dire, bocche cucite anche sull'input che avrebbe portato alla riapertura del fascicolo, anche se pare che il fulcro siano state nuove emergenze legate alla miscela esplosiva che causò la detonazione letale, che potrebbe condurre a piste nuove. Di Rapido 904 nelle aule di giustizia non si parlava più da anni. L'ultimo processo si era chiuso dopo la morte di Totò Riina, l'ex capo di Cosa Nostra, che, accusato di essere il mandante, dopo essere stato assolto in primo grado, morì nel 2017 nel corso del processo d'appello, sempre a Firenze, che dunque terminò così. Gli unici condannati rimasero i mafiosi Pippo Calò, il cassiere di Cosa Nostra, e il suo braccio destro Guido Cercola, morto suicida in carcere nel 2015, che nel 92 ebbero la pena dell'ergastolo in quanto mandanti dell'attentato. Poi Franco D'Agostino, sempre del clan di Calò, condannato a 24 anni come esecutore, insieme a Friedrich Schaudin, artificiere tedesco che progettò il congegno che permise di far entrare in azione l'ordigno a distanza, che fuggì in Germania dopo l'attentato. Fu condannato a 22 anni. Per l'esplosivo invece furono condannati tre imputati legati alla camorra, così si erano messi tutti insieme, camorra, mafia, chissà perché: Alfonso Galeota, Giulio Pirozzi, condannati a un anno e mezzo ciascuno, Giuseppe Misso, che ebbe tre anni, sempre nel 92. Galeota e la moglie di Misso furono uccisi in un agguato il giorno stesso della sentenza, mentre Pirozzi, che era con loro, scampò pur restando ferito gravemente. Infine, il parlamentare del Movimento Sociale Italiano, MSI, gli ex fascisti, Massimo Abatangelo, giudicato in un processo a parte, fu assolto in appello dall'ergastolo per strage e condannato a sei anni per aver consegnato l'esplosivo ai camorristi. L'associazione dei familiari delle vittime ricorse in Cassazione contro quella soluzione, ma perse. In ogni caso, da 10 anni gli atti legati a quella tragedia sono stati desecretati. Da questi, così come dagli atti legati al processo mai chiuso a Totò Riina, potrebbero essere emersi elementi utili ad alimentare la nuova inchiesta, magari portando a far luce anche su ulteriori mandanti o altri scopi di quella strage, che ricordò da vicino quella avvenuta 10 anni prima sulla stessa linea ferroviaria dell'Italico, con l'accortezza in più di far detonare la bomba all'interno del tunnel che collega la Toscana all'Emilia-Romagna per causare il maggior danno possibile. E un filo nero potrebbe collegare, scrive sempre Federica Orlandi sul resto del Carlino, quindi no, sul manifesto, su Lotta Continua, un filo nero potrebbe collegare quell'attentato alla strage della stazione di Bologna, quell'attentato alla strage della stazione di Bologna il 2 agosto 1980, perché la procura distrettuale antimafia fiorentina pare stia seguendo la pista di un'alleanza tra mafia, servizi segreti deviati e neofascisti, cocktail a noi ben noto, una pista che potrebbe essere svelata appunto proprio dalle tracce lasciate dall'esplosivo. Poi altri articoli su questo tema, Rosaria Manzo, che rappresenta i familiari delle vittime di quella strage, la strage di Natale a San Benedetto Val di Sambro, 16 morti, 260 feriti nel 1984, 23 dicembre, Rosaria Manzo dice: c'è un altro livello oltre Cosa Nostra, interessi convergenti, in un'intervista sempre a Federica Orlandi sul Carlino. Poi testimonianze di chi c'era, il racconto dei superstiti, Bernardina Ghilardi faceva l'università, viaggiava con due amiche, architetto della provincia di Rimini, panico in galleria, dice, ricorda un inferno di sangue o ancora gli incubi. E invece Gian Pasquale Serino, che è un giornalista che ora lavora a Napoli in un'emittente privata, straziato dallo scoppio, ricorda: ero in quel vagone, mi diedero 700 punti. Insomma, quindi queste sono le due pagine che il Carlino dedica a questa ricorrenza dolorosa, sanguinosa e ancora sanguinante. Sui giornali nazionali, così en passant, il Sole 24 Ore nelle sue classifiche colloca Bologna al terzo posto come valore aggiunto, cioè ricchezza pro capite prodotta, magari non per te stesso ma per qualcun altro. Milano è in testa con 62.863 euro di valore aggiunto prodotto a capoccia per il 22esimo anno consecutivo, quindi Milano in testa. Poi è la prima provincia italiana per ricchezza prodotta pro capite, rincorsa a distanza da Bolzano, 52.811 euro a testa, e Bologna che è terza con 43.510 euro. Quindi potete tranquillamente adesso fare i conti se la ricchezza che producete, così ognuno di voi, è superiore a quella che, come dire, che incassate, che avete sul vostro, sulla vostra dichiarazione dei redditi. Ma non vorrei poi dopo farvi svegliare così male. Buongiorno Emilio, purtroppo viviamo in una società marcia e povera di valori, dice Christian. Buongiorno, dice Massimo, non sai solo che ti sei chiesto chi sia Tony F. Personalmente conoscevo Tony Santaga del Little Tony, ma insomma non è che è messo molto meglio, pure io però. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Poi erano cantanti che facevano un'altra tipologia di canzoni, sì. Grazie per gli auguri che ricambio, ce li facciamo dopo. Quindi messaggi 366-402-4022. E allora andiamo avanti a sfogliare i giornali, continuiamo con il resto del Carlino, eccolo qui. Prima pagina c'è anche un servizio nazionale, ma insomma lo leggeremo dalla cronaca locale. Il titolo dell'edizione bolognese maggiore è Sant'Orsola, la culla dei bolognesi, perché dice così, perché è stata inaugurata la nuova maternità con la Gibertoni, direttrice generale, che dice attesa da molti anni. De Pascale invece nel frattempo frena sull'idea di una ausl unica. Sapete che c'è una divisione adesso, così, però il policlinico Sant'Orsola e la ausl sono due cose distanti. Policlinico è una gestione diversa rispetto al Sant'Orsola, una gestione diversa rispetto a tutti gli altri ospedali della provincia. Poi ci sono il fotone grande dello spettacolo di suoni e colori che da ieri sera anima il Crescentone alle 19.30 ieri sera, sarà fino a domenica direi. L'iniziativa del Bologna Festival è Illumia, con la musica classica eseguita dal vivo, gli orchestrali si svelano uscendo dal portale di San Petronio, repliche stasera e domani, ecco, stasera e domani, non domenica, luci della città, fotona grande, e sfogliamo quindi ancora il Carlino. Allora, questa culla di Bologna, di che si tratta? Il Sant'Orsola svela la nuova maternità, da gennaio si nasce qui, 9.000 metri quadri con tutti i servizi dedicati a bimbi e mamme. La direttrice Gibertoni all'inaugurazione dice: progetto atteso da anni, e alla cerimonia tante autorità presenti, tra le quali l'arcivescovo Zuppi. C'era un bel nastrone da tagliare con De Pascale, Lepore in prima fila per la culla di Bologna. Così è stata chiamata la nuova maternità del Sant'Orsola, progetto atteso da molto tempo dalla città, scrive Monica Raschi sul Carlino. All'inaugurazione erano presenti Chiara Gibertoni, De Pascale, Massimo Fabi, assessore nuovo alle politiche per la salute, l'arcivescovo Matteo Zuppi, il sindaco Lepore. Il padiglione 4N, dove è collocata la nuova maternità, che si trova all'angolo tra via Massarenti e Albertoni, con l'entrata di via Albertoni, quasi 9.000 metri quadrati divisi in tre piani più uno rialzato, e locali seminterrati, costo complessivo 45 milioni di euro, che comprendono tutto il polo materno-infantile, 29 milioni per il padiglione 4N, circa 1,6 per due camere bianche per la produzione di CAR-T. Confesso la mia ignoranza, non so cosa sia. 2 milioni per una nuova risonanza magnetica in corso di installazione presso il padiglione 16, restanti per i lavori di restaurazione dei 4 e 13. Le nuove sale parto sono 8, quindi cercate di partorire non più di 8 alla volta, 6 sale operatorie, 3 per gli interventi di chirurgia ginecologica, 1 per gli interventi di chirurgia senologica, 2 per i tagli cesarei e le emergenze di ostetricia, le sale per il prelievo degli ovociti e il transfer embrionale per la procreazione medicalmente assistita sono 2. 27 sono i posti letto dedicati alla neonatologia e terapia intensiva neonatale, e c'è un nuovo pronto soccorso ostetrico e ginecologico. Nelle 8 nuove sale parto, 2 sono dotate di liane. Vabbè, nel caso in cui debba partorire Jane, la moglie di Tarza, e vasche calde per il parto in acqua. Le liane saranno per appendice, non lo so, però le chiamiamo così, va bene. A differenza del blocco parto attuale, l'ampiezza degli spazi consente l'ingresso dei partner durante tutte le fasi del travaglio, mentre la luminosità e il design interno sono studiati per infondere serenità. Va bene, quindi questo, poi prosegue l'articolo con tutti i dettagli su questa nuova struttura, che in effetti, insomma, va salutata finalmente con una certa soddisfazione. Sulla ausl unica la politica tira il freno: prima miglioriamo i servizi, poi pensiamo ai contenitori. La proposta del rettore Giovanni Molari sull'unificazione delle aziende sanitarie non scalda le istituzioni. Il neo-governatore dice: non accetto che per collaborare ci si debba fondere. Comunque il tavolo con l'università, che è appunto la responsabile del Sant'Orsola, si farà. Poi, sempre sul Carlino, l'SOS criminalità a pagina 4, Fratelli d'Italia, 100 proposte per la sicurezza, addirittura 100. Saranno anche una decina fatte bene. Una sede distaccata dalla polizia locale al Cassero di piazza 20 settembre. I meloniani e gli ODG collegati al bilancio, gli ordini del giorno, nuove assunzioni in polizia e più telecamere di sorveglianza. Servono anche commissioni ad hoc nei quartieri che si interfaccino con l'assessorato appena istituito. Stefano Cavedagna dice: Bologna è 95esima, dato devastante, il governo si è attivato, ora tocca al comune. Francesco Sassone dice: Lepore ha nominato Matilde Madrid solo perché adesso è presidente del Foro Nazionale. Va bene. Poi sicurezza, stazione al setaccio, 30 servizi ad alto impatto, identificate 5.000 persone, nuova operazione straordinaria in zona ferroviaria. Dall'inizio dello scorso anno 13 arresti e 54 denunce. Immagino che le 5.000 persone identificate, non tutte ieri, ma se no si bloccava la circolazione ferroviaria, ma appunto nel corso di questo periodo dello scorso anno. Il Viminale dice: queste attività aggiuntive rendono più incisivo il contrasto a criminalità e degrado. Poi ancora sfogliamo il Carlino, sempre su la polemica turrita, familiari delle vittime premiati, destra assente, eccetera. Enzo Raisi, imprenditore ed ex deputato di Alleanza Nazionale, dice: sono associazioni schierate, coraggio, la destra lo dica. Posso dire che dal centrodestra mi sarei aspettato un po' più di coraggio. Queste associazioni delle vittime sono sempre state fatte a uso e consumo della politica. La cerimonia è coerente con quella che è la loro verità e la loro giustizia. Sì, correggo, mi permetto, non è solo la loro verità e la loro giustizia, perché ci sono delle sentenze emesse dai tribunali della Repubblica Italiana e quindi di tutti. Il partito ha premiato i suoi uomini, Bolognesi e Bonfietti sono stati parlamentari del partito, è vero. Il centrodestra però poteva essere più coraggioso, che avrebbe dovuto dire la verità, cosa che diceva anche il fesso qui presente l'altro giorno, cioè se tu hai dei motivi per disertare quella manifestazione li dici. Non veniamo per questo motivo, non che appunto quella cosa patetica, ah no non lo sapevamo, ah ci siamo scordati, ah non era in agenda, ah non era obbligatorio, ah non c'era attività, ah avevo judo, ah dovevo andare in Europa, ah dovevo fare la Conference League, mia zia stava male, il gatto ha vomitato, le cavallette eccetera, cioè così dato, dire no, non c'era un disegno, non c'era una volontà comune nel non partecipare, ognuno ha prodotto la sua giustificazione, quello è ridicolo, lo dice anche Raisi, che di sicuro non è di sinistra, anzi è decisamente di destra, e avrebbero dovuto dire, dichiara al Carlino, che quelle sono associazioni schierate politicamente, che hanno sempre svolto una funzione a favore del partito nel portare avanti la loro verità, la loro giustizia. Non si tratta sicuramente di personalità super partes, il centrodestra avrebbe dovuto dire che questa è stata l'ennesima manifestazione in cui il partito ha ringraziato i suoi uomini. Sia chiaro che in questo discorso c'è il massimo rispetto per le vittime e per i loro familiari, che non c'entrano niente, anzi sono doppiamente vittime. Non è stata una mancanza di rispetto, perché lì sono state premiate le associazioni, non i familiari, eccetera eccetera. Invece dall'altra parte l'avvocato Gamberini dice, Alessandro Gamberini, sull'assenza alla cerimonia, dice che è stata una frattura con la società civile. Gamberini è il legale delle parti civili, ad esempio al processo della Uno Bianca. Poi la notte di Capodanno ci saranno 9.000 persone in piazza a Bologna, questo è un altro articolo, pagina 7. Oh, meno male. Meno male, anche io ero un po' preoccupato, però per fortuna c'è il titolo che mi rassicura, verso San Silvestro il summit tra istituzioni. Meno male che c'è stato un summit, c'è un summit anche oggi, dateci oggi il nostro summit quotidiano, se no non ci sentiamo governati. Capienza 9.000 persone, via i petardi dalla piazza, incontro tra prefettura, comune e organizzatori sulle misure di sicurezza, sarà attivo il contapersone con l'area transennata, in programma un DJ set, riporta Chiara Gabrielli. Attenzione alta anche per il giubileo, il 29 ci sarà la processione da San Pretonio, cresce la folla di Capodanno, la piazza sarà pronta ad accogliere più persone dell'anno scorso. La sera del 31 dicembre, infatti, per la grande festa in programma allo scoccare della mezzanotte, la capienza massima consentita sarà di 9.000 persone contemporanea, cioè 1.000 in più rispetto all'anno scorso. Questa è la principale novità della notte bolognese di San Silvestro, emersa ieri mattina dalla riunione tra prefettura, comune e organizzatori della festa. Vedi, si può dire riunione, si può dire incontro, non c'è bisogno di dire summit. È stato esaminato a livello tecnico tutto l'impianto dell'organizzazione, il giorno precedente c'era stata la commissione dei vigili, bla bla bla. Piazza Nettuno servirà da zona di sfogo per la folla, sarà anch'essa protetta, per la musica saranno allestiti DJ set, il palco al centro, sul crescentone il vecchione, la famosa Fenice Trans di Fumetti Brutti, disegnata da Fumetti Brutti, con il rogo simboleggiare in campo 100 steward, poi posto medico, 4 ambulanze, eccetera eccetera. Insomma, questo è più o meno l'organizzo per la serata del 31, quindi 9.000 persone potranno entrare e le altre no. E è giusto così, cioè non è che si può fare quel macello che è stato in passato, indecente, con bottiglie che volavano ad altezza, bottiglie di prosecco però, che volavano ad altezza d'uomo. Dozza, lettere americane, si svela il suo archivio, la mostra all'Archiginnasio sul primo sindaco comunista della città, esposti i documenti e anche la corrispondenza alla moglie da Washington nel 1961. Giuseppe Dozza è stato un politico di grandissimo valore, che ha ricostruito con la sua giunta la città di Bologna che conosciamo. Matteo Lepore descrive Giuseppe Dozza, 1901-1974, primo sindaco comunista di Bologna dal 45 al 66, del quale ricorre il cinquantenario della morte il 28 dicembre. antifascista, partigiano, membro dell'Assemblea Costituente, Dozza rappresenta per l'attuale primo cittadino una figura quasi da film, soprattutto se studiamo il suo periodo pre-sindaco. Per portare il pubblico a entrare in contatto con questo bolognese così importante del Novecento, la Fondazione Gramsci Emilia Romagna organizza Giuseppe Dozza all'archivio e mostra nell'ambulacro dei legisti dell'archiginnasio. Esposizione realizzata in collaborazione con l'archiginnasio stesso, sostenuta dal Comune e Regione, visibile gratuitamente da oggi al 1 marzo del 2025. Poi vediamo ancora cosa c'è sul Carlino di oggi. 20 anni di violenza sulla moglie, scatta la denuncia, arrestato un 57enne, insulti, frasi umilianti e botte dopo aver bevuto, la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri, che questo mi sembra che l'avessimo letta da qualche parte anche ieri. Poi guasto in via Scandellara e nido e materna al gelo nel plesso comunale 18 aprile 45. Poi cosa abbiamo ancora? Torna la Befana dei risvegli, città solidale. Tutti gli eventi solidali in città, il 6 scatta il viaggio sul Triscio, iniziativa giunta alla 27esima edizione, quella della Befana, della Casa dei Risvegli, la Beniamina dei Bambini farà il giro di ospedali e centri commerciali, l'obiettivo è regalare sorriso e gioia ai più piccoli. Poi ci saranno anche i Babbi di Natale in bici a Santo Stefano, Ispe Comune in favore di Agiop, soltanto per citare alcune delle iniziative. Poi il menù di Natale, dal Ramon Bolognese, ramen bolognese al polpettone vegano. Proposta all'insegna della tradizione, intanto stanno smontando casa qui, proposta all'insegna della tradizione locale delle nuove tendenze più curiose, i consigli degli chef Poggi, mio amico Max Poggi, Siotto e Pappalardo, consigli alla portata di tutti, un articolo di Benedetta Cucci, antipasto all'insegna della materia prima locale, primo che vivacizza la tradizione bolognese, secondo che reinterpreta il recettario felsinio invernale, un dolce che è tutta una scoperta. Ecco l'appuntamento anche oggi, cioè sul podcast del Resto del Carlino, per questo menù speciale per Natale, quindi antipasto, cipolla di Molinella, mandorle tostate, salsa all'aceto per iniziare il pasto. E questo mi ricordo che secondo me questo a naso l'ha fatto Poggi, il pan d'arancio per concludere. Insomma, se volete sentire questo menù andate a beccare il podcast dal Carlin. Poi altre notizie locali non ne abbiamo, c'è la vertigine di Natale sul Crescentone, spettacolo Luci e Note in piazza con Bologna Festival e Lumia, altre repliche stasera e domani ogni ora dalle 17.30 alle 22.30, però la musica non sarà più in live ma sarà registrata, però insomma mi sembra, da giudicare dalle foto, mi sembra davvero uno spettacolo di suoni e luci davvero impressionante, davvero suggestivo, ve lo consigliamo assai. E poi mi sa che sia arrivato il momento di Cioni, attenzione, ci siamo quasi. Poi adesso mi state mandando dei messaggi che io non capisco neanche a che cosa ormai si riferiscano, perché sono cose che ho già detto da un po'. È per la figlia di Fantozzi, Leliane, in sala parto. Carti, esatto, grazie Gianluca, meno male che c'è anche della gente colta che mi sente e mi spiega. Le carti sono le cellule del sistema emopoietico ingegnerizzate per il trattamento di particolari tumori, in particolare al momento per i tumori del sangue. Grazie. Io Tarzan to Jane, poi dopo, esatto, terapia oncologica per leucemie e linfomi, mi spiega anche Fabio. Grazie. E noi quindi a questo punto invece accogliamo con gioia, letizia e trepidazione il meteo di Cioni e ci ritroviamo subito, forse anche con una sorpresa dopo, vediamo.
Tempo perso, presentato da
Campo di Marte. Vuoi giocare a padel e a tennis in pieno centro a Bologna? Centro Sportivo Campo di Marte, al parcheggio Staveco. 2 campi da padel e 3 in terra rossa, coperti e riscaldati. Bar e ristorante ogni giorno dalle 9 alle 23. Prenota su Playtomic o con un WhatsApp al 375 68 00 571. Sconti per studenti universitari nelle ore mattutine. Gioca al Campo di Marte.
Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
Nettuno Bologna 1.
Meteo.
Buongiorno. Oggi venerdì 20 dicembre, una giornata instabile. Abbiamo cielo nuvoloso fin dalla mattinata, sarà così per tutto il giorno. Sono delle precipitazioni, soprattutto in mattinata e nel primo pomeriggio, poi verso sera tenderanno a diminuire, ma insomma sarà una giornata grigia e umida. Le temperature sono stazionarie le massime, mentre le minime sono aumentate per via del cielo nuvoloso. La quota neve è sui 1000 metri, quindi vuol dire che dalle quote dei 700-800 metri potrebbe iniziare a cadere un po' di neve, anche se gli accumuli, diciamo che la neve al suolo probabilmente ci sarà dagli 800 metri in su. Chiaramente la quota neve è sempre un po' più alta del punto in cui cade la neve, perché la neve cade anche con temperature leggermente sopra lo zero, soprattutto nel caso di precipitazioni forti. Domani invece sarà una giornata migliore, avremo cielo parzialmente nuvoloso in mattinata, poi poco nuvoloso, e per domani le temperature si prevedono in diminuzione, soprattutto le minime, perché ci sarà cielo un po' più sereno, quindi le temperature della notte caleranno su valori anche vicino allo zero, anche sotto, mentre anche le massime si manterranno su valori più o meno come quelli di oggi, ma con il sole, vuol dire che farà, la sensazione sarà comunque un po' più di fresco, perché arrivano correnti più asciutte da nord che porteranno un certo abbassamento delle temperature anche nei giorni successivi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di Casalecchiometeo.it.
Nettuno Bologna 1, meteo.
1, 2, 3.
Che fai?
Conto i giorni in cui rimarremo senza auto.
Stai contando male. Interauto, Interauto, Interauto.
Ma cosa dici?
Con il noleggio a breve termine di Interauto, che va da un giorno fino a 6 mesi, non rimani mai senza macchina. Possiamo scegliere tra auto e furgoni a prezzi super scontati. E se ti serve un'auto per più tempo, fanno anche noleggi a lungo termine di tutte le marche.
Interauto, SVM, Subaru e Mahindra, con officina autorizzata. Interauto è a Villanova di Castenaso, in via Tosarelli 279.
Questo maledetto calcare è dappertutto, doccia, lavandino.
Ci credo, si è rotto l'addolcitore.
E adesso come facciamo?
Semplice, contattiamo Emiliana Termoforniture, la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, lo specialista dell'acqua per privati, aziende e condomini. Oltre all'assistenza tecnica, si occupano della vendita dei prodotti, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua.
E dove si trovano?
Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena, in via Aldo Moro 24, e su emilianatermofornitore.it.
Questo Natale fai un regalo termale. Con i buoni regalo delle Terme di Bologna è vacanza tutto l'anno. Wellness, massaggi, soggiorni, cene gourmet e prodotti. Acquista anche online i tuoi buoni regalo validi un anno. Le Terme di Bologna, di Porretta e del Villaggio della Salute Più ti aspettano. Telefono 051 42 10 046. Maretermalebolognese.it.
So!
Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
Con un po' di sale sulla coda?
Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
Crisimbon, rende più croccante la tua vita. Quando dici uno soltanto, ma un grissino tira l'altro. Crisimbon, da spezzare o inzuppare, per merenda, aperitivo, dal risveglio al tramonto, per un pasto ancor più vivo. Ogni momento è buono quando sei.
Imagine.
immagina come sarebbe bello effettuare la manutenzione del tuo veicolo quando e dove ne hai bisogno. E ora smetti di sognare e scopri Ford Mobile Service, l'officina che viene da te per garantirti il massimo dell'efficienza senza fermarti mai. Ford Pro, 100% produttività. Ford Mobile Service è disponibile per servizi e interventi di manutenzione selezionati.
Scopri di più sul nostro sito stracciaripro.it oppure nei nostri service stracciari di Bologna e Ferrara.
Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Libertà è movimento. Autostrade per l'Italia.
Hai presente Poti Noleggi?
Sì, ha aperto Autofficina Poti, un'officina multimarca con la migliore assistenza per la tua auto, meccanici con oltre 30 anni di esperienza e centro gomme.
Inoltre, ampio salone di vetture multimarca sia in vendita che a noleggio.
Autofficina Poti, a Villanova di Castenaso, Bologna e su potiauto.it.
Viaggia in sicurezza con Autofficina Poti e già che ci sei, goditi il panorama.
Ora tagliando da 148 euro. Tanti spettacoli, suggestivi mercatini di Natale e il presepe della marineria sul Porto Canale. Sei a Cesenatico, il borgo di mare dove potrai vivere fino al 12 gennaio 2025 un Natale indimenticabile. Festeggia con noi anche il Capodanno sul Porto con la disco music degli anni 70, 80, 90, suonata dal vivo da Oxa e un imperdibile DJ set. Tutte le info su www.visitcesenatico.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8.09, seconda parte di Tempo Perso con Emilio Marrese, un articolo da Repubblica Bologna sul sito online. Ieri un incidente curioso in via San Mamolo, magari qualcuno è passato di lì e ha notato il malippolo, lo scompiglio, lo sgombei, paura in via San Mamolo. Un'auto sfonda la vetrina di Champagne, che è una sartoria, danni per 20.000 euro. Sfondato l'ingresso della sartoria, il conducente ha avuto un malore. Momenti di paura in via San Mamolo, poco prima delle 10.30 di ieri, un'auto impazzita ha sfondato la vetrina della sartoria Champagne all'altezza del civico 53A, distruggendo buona parte dei macchinari che si trovavano all'interno, e solo per fortuna il peggio è stato evitato, scrive in questa cronaca Maria Elena Gottarelli, perché in quel momento non c'era nessuno in negozio, la proprietaria non era infatti ancora arrivata al lavoro, mentre il figlio Leonardo Brozzo si trovava al bar di fronte. Siccome la mamma non è ancora arrivata, dice io sto al bar, e insomma, però ha fatto bene, è stato proprio lui il primo ad accorrere quando si è accorto che una macchina aveva sfondato l'ingresso della piccola sartoria di famiglia. Mi sono precipitato, ancora scosso racconta, ho aperto la portiera, ho visto il conducente, un nostro cliente abituale, in stato di semi incoscienza. Si tratterebbe quindi di un malore che avrebbe causato la perdita di controllo del mezzo da parte dell'autista, che è stato immediatamente soccorso dai medici del 118 che l'hanno portato all'ospedale maggiore. Intanto sul posto accorrevano anche vigili del fuoco, pattuglie della municipale per effettuare i rilievi e dirigere il traffico. I danni sono ingenti, prosegue amareggiato Brozzo, occhio e croce saranno almeno 20.000 euro. Non solo la vetrina è andata in frantumi, sono stati distrutti anche alcuni strumenti di lavoro come macchine da cucire e ferri da stiro. La preoccupazione principale comunque per il conducente dell'auto, lo conosco perché viene spesso al bar di fronte dove lavoro, in sartoria da mia madre, la speranza che si rimetta il primo possibile. Ovviamente non abbiamo intenzione di sporgere denuncia e faremo tutto tramite l'assicurazione. Comunque insomma tutto è bene, quel che finisce bene, pare che il conducente poi insomma si sia ripreso, e quindi soltanto un gran spavento per questo incidente piuttosto singolare e tra virgolette spettacolare. Guardiamo la prima pagina invece di oggi di Repubblica Bologna di carta. Più turismo che export, la regione traina di meno. I dati di Unioncamere dice che il PIL è a più 0,9%, ma soffrono agricoltura, ceramica e moda. Cresce anche se di poco il PIL, mentre tornano a calare le esportazioni, meno 1% per la prima volta dopo la pandemia per colpa dello scenario geopolitico. Faticano la moda, che ha perso il 7,8% rispetto a un anno fa, ma anche l'agricoltura, bastonata dalle alluvioni, tutta la filiera dell'automotive e il mondo della ceramica per la crescita dei prezzi delle materie prime e per una nuova concorrenza a basso costo di manodopera dalla Cina e dalla Turchia. Sono questi i numeri dell'economia dell'Emilia-Romagna presentati da Unioncamere. Andiamo a vedere intanto pagina 2. La sanità, sulla sanità medici niente intesa sui CAU, la regione li proroga di 3 mesi. Ieri l'inaugurazione della nuova maternità a Sant'Orsola, quasi 9.000 metri quadrati per mamme e bambini, finanziati con 45 milioni di euro. Insomma, abbiamo già raccontato tutto nei dettagli prima, compresi di Liane, Vasche e Carti. Adesso il policlinico è dotato di 8 sale parto, 2 in acqua, dove potranno entrare anche i partner. Nelle sale parto, non in acqua. E poi l'economia, appunto, pagina 3, Airbnb si allarga, trainato dal turismo, la moda in crisi, l'agricoltura soffre, rapporto 2024 di Unioncamere sullo stato di salute dell'Emilia Romagna, PIL regionale resta in crescita anche se non di molto, più 0,9%, siamo la locomotiva di un treno molto lento, dicono. Quindi dati più o meno li abbiamo riassunti, e adesso eviterò di stordirvi con una raffica di numeri. Stavo soltanto vedendo, ad esempio, sarà qualcosa che cresce, che migliora, vediamo un attimo. Solo nel 2024 in regione sono nate 2.528 società che si occupano di affitto e gestione di immobili per conto terzi, cioè gli Airbnb, che sommati ai 954 B&B, ai 761 ristoranti inaugurati, fanno la bellezza di 4.243 aziende dedicate, insomma, al settore turismo accoglienza. Tutto questo mentre però chiudono i bar, ce ne sono 1.816 in meno, le imprese di costruzione 1.505 in meno, le piccole aziende di logistica addirittura 2.454 in meno. Nel biennio 24-25 si prevede una crescita dell'1,8%, che piazza comunque l'Emilia Romagna in testa alle regioni italiane insieme a Lombardia e Sicilia. Siamo una delle locomotive del paese, ma è un treno che va molto piano, quasi un autobus, dice Guido Caselli del Centro Studi Unioncamere, che ha illustrato ieri il rapporto sullo stato dell'economia 2024 in Emilia Romagna. Sono dati non confortanti, anche se non preoccupanti, commenta il presidente di Unioncamere Valerio Veronesi. Il segnale meno nell'export si porta dietro una serie di situazioni non piacevoli, è qualcosa che era successo solo 3 volte negli ultimi 35 anni in occasione di situazioni di economia stagnante, eccetera, insomma, un lungo articolo che se l'argomento vi interessa vi invito a leggere su Repubblica. Poi c'è a pagina 4 un'intervista a Red Sox, il tassista ribelle, così etichettato, a proposito dell'operazione simpatia dei tassisti bolognesi di Cotabo, della quale abbiamo raccontato ieri, una pagina social in cui si raccontano in modo divertente. L'operazione simpatia dei tassisti è doverosa, ma temo sia inutile. Questo dice Red Sox Mantovani, che insomma sta facendo una nuova vita da freelance dopo la rottura con Cotabo. Carico persone senza chiamata, ho perso il 40% degli incassi, dice. La domanda della giornalista Alessandra Rini: ma per caso la stanno copiando? E Red Sox risponde: forse, più che nei modi nell'idea. Erano anni che chiedevo ai vertici di ricucire il rapporto con la gente, perché eravamo troppo separati dal mondo, ma non mi ascoltavano, anzi rispondevano che dovevamo concentrarci sul nostro lavoro e non pensare agli altri. Ora invece hanno scoperto che quello che gli altri pensano di noi conta. Bravi, ma è troppo tardi, perché l'opinione della gente è ormai consolidata, non basta un post, lo si nota leggendo i commenti più arrabbiati sotto le storie che pubblicano, puntualmente bloccati, ma soprattutto ascoltando le voci in giro. C'è una percezione negativa dei tassisti e loro fanno di tutto per confermarla, ad esempio con l'ultimo sciopero proclamato a Bologna in autunno per la settantina di nuove licenze concesse dal comune, una contestazione senza senso, così dimostrano quanto gli piace vedere file di gente ferma ad aspettare, perché equivale a incassi garantiti. non potrò mai essere reintegrato e nemmeno voglio andarci. La sincerità lì non è ben accetta, specie quando si parla di soldi, mi odiano tutti. Basta andare sui social, sul social ufficiale di settore che si chiama Tassisti Italiani e leggere quanta robaccia è stata scritta contro di me. D'altra parte, nel 2023 è stato un collega a tagliarmi le gomme in piazza Roosevelt, a ottobre fuori regione mi hanno imbrattato la macchina, c'è un'ostilità diffusa e mai che abbia ricevuto un po' di solidarietà. Sia chiaro, molti dei miei colleghi sono bravissime persone, ma il portafoglio a comandare. E poi insomma racconta la sua nuova vita da tassista freelance. E invece a pagina 5, ultimi giorni di Figliuolo, ma il governo vuole tenersi il ruolo di commissario, ne parlavamo anche ieri citando il Corriere di Bologna che ne parlavo. Intanto un po' di messaggi al 366-402-4022. Ecco, mi mancavi Giuseppe, sì, ci vuole apicale pazienza, hai assolutamente apicalmente ragione. E poi una battuta sul signore che è entrato in macchina dentro la sartoria e gli avevano sbagliato loro dei pantaloni. Vabbè, meno male che ne possiamo ridere insieme. Più PIL per tutti, dice Fabio, hai ragione. Era rimasto in sospeso questo tema da ieri. Le volevo chiedere cosa ne pensa di Vicolo Bolognetti dato a un centro sociale senza un bando. Un tempo era un posto di aggregazione dove c'erano concerti e presentazioni di libri. Guarda, dovrei un po' documentarmi per non dire delle sciocchezze e quindi conoscere meglio la questione. A Naso mi è sembrato un po' un pasticcio, una toppa che per riparare al buco creato forse inutilmente alla BA è stato poi pensato un rimedio che sicuramente presenta delle incongruenze non facilmente digeribili. È una soluzione che alla fine non accontenta né quelli che sono stati messi a Vicolo Bolognetti né soprattutto quelli che in virtù di questa toppa si sono visti scavalcare le altre associazioni che avrebbero avuto diritto a quel posto e che si sono visti passare davanti gli esuli di Labà. E quindi temo che sia una soluzione che necessiti di un'altra soluzione. Torniamo agli ultimi giorni di Figliuolo come commissario post alluvione. De Pascale avverte: non siamo più disponibili a proseguire come ora sulla ricostruzione post alluvione, però a quanto pare insomma questo avvertimento a Roma non troverà particolare sensibilità da parte del governo, che pare intenzionato a indicare un altro manager. Ieri il Corriere ipotizzava un militare, Repubblica oggi scrive un manager con esperienza nella gestione delle emergenze, ma insomma non il governatore. Comunque, anche se in viale Aldo Moro non si perdono le speranze, ieri De Pascale ha rimesso in chiaro la sua posizione: non si può continuare con lo stesso schema di gioco, noi abbiamo proposto un modello nuovo con la responsabilizzazione della regione e con l'identificazione all'interno del governo di una figura che a fianco del commissario riconduca la ricostruzione. Questo modello al governo non va bene, è legittimo, e quindi staremo a vedere quali saranno le scelte che verranno compiute. Poi c'è un lungo inserto, eccolo qua, su tutto il Natale, i menù eccetera. Adesso devo cercare di fare una cosa in diretta, vediamo se sono in grado, se sono capace, vediamo un attimo. E suona il telefono, suona, vediamo se risponde. Non risponde, non sento nulla, suona il telefono, niente. Riproviamo ancora. Allo, allo? Sta squillando, sarà sveglio? Non sarà sveglio il nostro ospite di questa mattina? Il bello della diretta. E d'altra parte qua bisogna fare tutto. Ecco.
Pronto?
Pronto. Sei sveglio? Sì, tutto a posto?
Sì.
Sei già in diretta?
Abbastanza.
Sì. sei già in onda, scaraventato così in onda, abbastanza sveglio, ma non troppo. Buongiorno a Neri Marco Re, benvenuto.
Buongiorno.
Benvenuto a Tempo Perso su Nettuno Bologna 1. E perché ti chiamo? Intanto perché è sempre un piacere sentirti, ma anche perché domani e domenica sarai a Bologna, all'Europa. Sì. A Auditorium per il tuo spettacolo che si chiama Sherlock Holmes, il musical, dove, questa non è una sorpresa, canterai anche molto, insomma tu di concerti ne fai anche parecchi oltre a recitare. Raccontaci un po' in questo stato di dormiveglia semi-incosciente di che si tratta.
Sì, uno stream of consciousness. No, allora io canto il giusto e recito altrettanto il giusto, perché è comunque sì un musical, ma c'è anche molta prosa, per cui ovviamente c'è il giallo, no? che fa da filo rosso per tutta la storia. Ovviamente c'è un mistero che inizia con un assassinio, insomma un omicidio da risolvere, perché poi insomma legato a questo assassino c'è un attentato alla regina che bisogna sventare. E ovviamente, vabbè, non spoilerò niente se dico che Sherlock Holmes ce la fa anche stavolta, però insomma sì, c'è un po' da scoprire come si svolgono insomma le indagini. Poi c'è sicuramente la parte musicale, e poi ci sono i ragazzi, il balletto, insomma noi siamo 22 in scena, ci sono 12 ragazzi dell'ensemble e più altri, appunto me compreso, altri 10 per la storia.
Devo dire che insomma la figura di Sherlock Holmes in qualche modo anche proprio come fisionomia te la immagino bene addosso. Che rapporto hai con Sherlock Holmes? È stata una delle tue letture giovanili, anche delle tue, l'investigatore di Baker Street?
Sicuramente ho cantato molte volte Baker Street di Jerry Rafferty, poi ma sì, ho letto qualcosa, però non sono un grande consumatore, cioè non sono stato un consumatore di Conan Doyle o di Sherlock Holmes, ma è uno di quei personaggi che conosci anche senza conoscerlo, no? Perché insomma attraverso anche le fiction, le serie TV, i film, o quello che si dice di lui, che comunque ti arriva in qualche modo, bene o male tutti sanno che caratteristiche abbia. E come dicevi tu, insomma, non è molto distante dal mio modo di muovermi, la flemma, la razionalità, insomma sono cose non lontanissime da me, pertanto non è stato, direi, complicato o sia stato necessario fare un lavoro chissà quanto incredibile per arrivare a interpretarlo. Poi ovviamente insomma se il pubblico verrà appunto all'Europa Auditorium giudicherà con i propri occhi, le proprie orecchie, ma finora noi siamo in giro sì da più o meno dal 24 ottobre, anzi sì, dal 24 ottobre abbiamo debuttato al Verdi di Firenze e finora insomma il pubblico ha sempre apprezzato molto tutte le componenti di questo spettacolo.
Allora verremo a divertirci all'Europa Auditorium, molti dittonghi, domani sera alle 21 e domenica alle 16:30. Si chiude un 2024 che è stato particolarmente felice per te, perché è l'anno della tua del tuo debutto alla regia, fortunato, sì. Perché Zamora è un film che si è distinto per il garbo, la grazia, un certo gusto nel raccontare le cose in questa ambientazione così anni 60, un gusto che ti contraddistingue, insomma, che è un po' la tua cifra, un film che ti assomiglia molto. E come si deve dire in queste situazioni, progetti per il futuro? Ne è già in cantiere un altro?
Ma sì, sicuramente l'intenzione di farne un altro e magari un altro ancora c'è, senza fretta, perché debuttare insomma alla mia età non significa non aver precorso i tempi, ecco, direi che ho debuttato sulla scorta di tanti film da attore e che mi hanno anche garantito diciamo quella conoscenza del mezzo senza la quale ovviamente è difficile fare una regia. Grazie appunto dell'apprezzamento che mi avevi scritto quando l'avevi visto e adesso l'hai ripetuto pubblicamente. Sì, sì, è un film che sta avendo un bellissimo apprezzamento per i vari festival anche in Italia, ma anche soprattutto all'estero, perché adesso appunto il suo percorso in Italia tendenzialmente l'ha fatto, perché è uscito ad aprile di quest'anno e all'estero, insomma, adesso tra non so, Bellinzona, Tolosa, Berlino, poi andrò ad Amburgo a gennaio e ho avuto riconoscimenti, insomma, premi, soprattutto premi del pubblico o della giuria giovani, e secondo me è il premio più importante, perché poi insomma si fanno i film ovviamente per essere apprezzati dal pubblico, poi se arriva qualcos'altro anche dagli esperti volentieri, però ecco, piace molto perché, come dicevi tu, è una commedia garbata, non banale, c'è di mezzo un senso di inadeguatezza che è il filo rosso che accompagna insomma le scelte del protagonista. Ci sono tanti bravissimi attori e attrici, cioè sono tanti amici comici che hanno regalato, diciamo, la loro partecipazione pur non essendo protagonisti, a parte Giovanni Storti che fa un ruolo importante, poi ci sono Giacomo Poretti, Ale Franz, Marino Bartoletti i ragazzi del Terzo Segreto di Satira, insomma, quindi no, è un film che mi ha dato veramente grandi soddisfazioni e per questo ovviamente insomma sia Agostino Sacca, il produttore, che Paolo Del Brocco di Rai Cinema mi dicono quando fai il prossimo, e quindi abbiamo cominciato già a vederci con gli altri sceneggiatori per buttare giù qualche idea e per poter magari girare nel 2026, perché 2025 non sarà possibile, troppo presto.
E allora aspetteremo volentieri. Intanto ti troviamo domani sera e domenica all'Europa Auditorium con Sherlock Holmes nei panni, nella mantellina dell'investigatore britannico più famoso del mondo. Grazie a Neri Marcore per essere intervenuto con noi in diretta a Nettuno Bologna 1. Ciao Neri.
Grazie mille, un saluto a tutti e a tutte.
Ciao, 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 buone feste, buon anno, buon tutto. Così, abbiamo fatto questa improvvisata stamattina, siamo quasi in chiusura e i vostri messaggi 366 402 402. Non si gira per strada stamattina, Bologna è scandaloso, c'è una viabilità penosa, sì, il momento è particolarmente difficile, poi se ci aggiungiamo anche la pioggia e lo shopping natalizio siamo messi male. Cosa vuol dire tassista freelance? Gli chiede Pierre, significa che no, freelance sono tutti freelance, però gli altri sono comunque in qualche modo associati dalle cooperative, e quindi significa che ad esempio tassisti di Cotabo, così come di altre cooperative, ricevono le chiamate, vengono chiamati dal radiotaxi e vanno, mentre se sei fuori da queste cooperative, come nel caso di Red Sox, devi andare tu alle fermate, a stazione, all'aeroporto, eccetera, e prendere il passeggero, il cliente direttamente, non puoi usufruire del radiotaxi. Voglio salutare con Neri il mitico DJ Paolo Giangrasso, bene, riportiamo il saluto. Idolo totale nel ruolo di Murena in Smetto Quando Voglio, sì, uno dei tanti personaggi recitati da Marco Re. Zamora è l'unico film che ho visto di recente e mi ha soddisfatto al 100%. Bravo Neri Marco Re, dice Alessandro. Mi faresti un pezzetto di Ligabue? No, niente, ce lo siamo persi, le imitazioni in diretta di Ligabue. Grazie Neri, sei sempre un grande, ora puoi tornare a Nanna, dice Domenico. Va bene, e noi a questo punto niente, non altro tempo per la rassegna stampa non ne abbiamo, ma insomma vi dico che poi tutto quello che c'era da dire di importante oggi lo abbiamo raccontato, lo abbiamo riferito, e con un pochino di appena un po' di tristezza, perché sono sicuro che insomma io mi sto divertendo molto a fare questa trasmissione, con tutti gli errori, le incongruenze, le sciocchezze che a volte si dicono, gli impacci, i problemi, eccetera. Mi auguro che non dico vi divertiate anche voi, perché mi sembra sembra troppo presuntuoso, anche se me lo auspico, però mi auguro che quantomeno questo divertimento vi arrivi e possiate percepirlo, ve ne accorgiate anche voi, che sarebbe già un buon passo. E basta, bando alle ciance, bando ai sentimentalismi, vi auguro davvero di tutto cuore buone feste, buon tutto, ci ritroviamo nell'anno nuovo, direi il martedì 7 gennaio, Dio chi per lui piacendo, e davvero un abbraccio fortissimo, grazie per essere stati in questi mesi qui con il sottoscritto, spero di ritrovarvi tutti ancora più belli, più forti, più sani, più allegri di prima, fate davvero buone feste, vi abbraccio e davvero mi mancherete tanto. Ciao, linea Francesca Bolognini con l'ora franca, ciao a tutti.
Tempo perso, presentato da
Campo di Marte. Vuoi giocare a padel e a tennis in pieno centro a Bologna? Centro Sportivo Campo di Marte, al parcheggio Staveco. 2 campi da padel e 3 in terra rossa, coperti e riscaldati. Bar e ristorante ogni giorno dalle 9 alle 23. Prenota su Playtomic o con un WhatsApp al 375 68 00 571. Sconti per studenti universitari nelle ore mattutine. Gioca al Campo di Marte.
Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.